Buongiorno ragazzi, iniziamo la nostra lezione di storia e iniziamo anche un nuovo capitolo del libro, precisamente l'unità 7 che si intitola La rinascita economica dell'Europa dopo l'anno 1000. Le pagine di cui ci occupiamo oggi vanno dalla 176 alla 179. Vi ho preparato un file PowerPoint e vi do questo consiglio. Mentre ascoltate questo audio, tenete davanti il file. Ogni volta in cui ci sarà da cambiare, tra virgolette, pagina, cioè slide, io ve lo dirò. In un secondo momento andate sul libro, leggete, sottolineate e, se è il caso, riascoltate ancora una volta l'audio. Se avete dei dubbi, delle perplessità, sapete che mi potete sempre raggiungere all'indirizzo mail che vi ho fornito. Partiamo allora con la prima slide. Vedete che troviamo una linea del tempo. Vedete che troviamo scritta in grande la parola Medioevo, che è ovviamente il periodo storico di cui ci stiamo occupando, e vedete la scansione tra Alto Medioevo e Basso Medioevo, di cui abbiamo già parlato tante volte. Questi due periodi sono divisi proprio da questa data, 1000. Cosa succede intorno a questo anno 1000? Tale per cui si debba dividere un'intera epoca in due parti. Inizia il basso medioevo quando migliorano condizioni generali in Europa. Quali sono queste condizioni che migliorano? Beh, intanto finiscono le invasioni, terminano le razzie, la popolazione può vivere più sicura. Migliora anche il clima. Si alzano le temperature e si riesce a coltivare dei terreni che fino a quel momento erano troppo freddi. Il fatto che migliori il clima, si riesca a coltivare di più e meglio, ovviamente porta come conseguenza la diminuzione delle carestie. E cambiamo la slide. Abbiamo detto, finiscono le invasioni, finiscono le razzie, ci sono di conseguenza meno morti, quindi più braccia al lavoro nei campi e ovviamente per l'allevamento. Abbiamo detto, il clima diventa più mite e quindi si possono coltivare più prodotti e quindi la popolazione ha a disposizione più cibo e con una migliore varietà. Il fatto che le persone, terzo punto, siano meglio nutrite porta a renderle più resistenti alle malattie, meno morti, aumento della popolazione. Quando parliamo di aumento della popolazione, parliamo, vedete il titolo in alto, di incremento demografico. L'aumento della popolazione ovviamente comporta a sua volta il fatto che serva più cibo e servano più merci, più bocche da sfamare chiedono più cibo. Cambiamo la slide e vediamo quale importantissimo ruolo ha l'agricoltura in questo periodo. Intanto dobbiamo fare una premessa: perché il terreno diventi coltivabile servono tre operazioni. 1. Dissodamento. Terreni che non erano coltivati vengono lavorati per essere coltivabili. 2. Bonifica. Terreni paludosi vengono prosciugati dall'acqua sempre perché possano essere coltivati. 3. Le foreste vengono disboscate, cioè gli alberi vengono tagliati, anche in questo caso per recuperare terreno coltivabile. Ovviamente questa operazione di dissodamento, bonifica e dismoscamento è promossa da chi possedeva la terra, quindi dai signori, dai vescovi, dagli abati dei monasteri. Dicevamo, cambia l'agricoltura e cambiamo anche la slide e andiamo a conoscere quali sono gli attrezzi da lavoro che vengono utilizzati in questo periodo. Sono anche gli attrezzi molto più efficienti. Partiamo dall'arattro. L'arattro diventa più pesante di quello che veniva utilizzato nell'Alto Medioevo, che era totalmente di legno. L'arattro viene fornito di un versoio e di un vomere in ferro. Cosa sono il vomere e il versoio? Vi invito a osservare le immagini. Allora, il vomere è quella parte dell'arattro che scava in orizzontale il terreno. Il versoio è quella parte che rovescia la zolla e la frantuma. Osservate anche un terzo elemento che si chiama coltro ed è la parte che permette di scavare il terreno verticalmente. Un'altra novità sono le ruote che vengono montate per rendere più agile trainare l'arattro. Cambiamo la slide e troviamo un attrezzo che si chiama erpice. L'erpice serve a sminuzzare, spianare il terreno, ripulirlo dalle erbacce e viene utilizzato dopo aver arato il terreno. Vedete che l'erpice è trainato da un cavallo. Effettivamente in questo periodo vengono introdotti i cavalli che sono più veloci, più agili e più forti dei buoi. Per permettere ai cavalli di far presa in maniera più sicura e, sul terreno, per rendere gli zoccoli dei cavalli più resistenti, viene introdotta anche la ferratura, ossia vengono inchiodati dei ferri, i cosiddetti ferri di cavallo, allo zoccolo. Proseguiamo con un'altra slide. Nella sequenza delle innovazioni in agricoltura dopo l'anno 1000, dobbiamo inserire anche il collare rigido. Cos'è il collare rigido? Beh, intanto vedete il collare viene posto al collo degli animali da tiro. Prima era un collare flessibile e rischiava di soffocare l'animale perché veniva fissato intorno alla gola. In questo periodo invece si sceglie di usare, come dicevo, il collare rigido, cioè un anello di legno rivestito di cuoio che viene infilato al collo del cavallo, poi fissato intorno al petto in modo da appoggiare sulle spalle senza strozzare l'animale. Cambiamo la slide e troviamo l'ultima grande innovazione di questo periodo, ossia il mulino ad acqua. In realtà ci sono sia mulini ad acqua che a vento. Io vi ho proposto l'immagine di un mulino ad acqua. Dunque, vediamo un po' questa costruzione. Come vedete, abbiamo una ruota di legno, una ruota girevole che viene mossa dalla forza dell'acqua. Ovviamente la forza della corrente dell'acqua si trasferisce ad una serie di ruote che vanno a muovere, ad azionare una macina. La macina serve a spremere le olive, serve a macinare il grano e quindi sostituisce in maniera molto più pratica e veloce l'attività dell'uomo. Cambiamo la slide e ultima straordinaria innovazione. Dopo l'anno 1000 si cambia il modo di distribuire le colture. Prima era in uso la cosiddetta rotazione biennale. Cosa vuol dire? Lo vedete nel disegnino. Il primo anno, il terreno, veniva diviso in due. Metà veniva lasciato a riposo, incolto, a maggese, e metà veniva coltivato. L'anno successivo le parti venivano invertite. La parte che era stata coltivata andava a riposo, la parte a riposo veniva coltivata. Ovviamente questo era in uso per evitare che la terra diventasse infertile. Con l'anno 1000 si pensa di suddividere il terreno in tre parti e di ruotare, quindi non più ogni due anni, ma ogni tre. Vedete il disegno, mi sembra molto chiaro. Il primo anno in una parte di terreno si coltiva il frumento, che è una coltura autunnale. In una parte si coltivano i legumi, molto importanti perché rilasciano azoto nel terreno e quindi lo fertilizzano. La terza parte viene lasciata incolta o a maggese. Secondo anno la parte che era a frumento diventa a legumi, la parte a legumi incolta o a maggese, la parte incolta a frumento. Terzo anno, vedete, ultimo giro, la parte che era legumi diventa incolta, la parte incolta diventa frumento e la parte a frumento diventa a legume. Perché questo sistema? Il sistema ci consente di sfruttare meglio il terreno. Sfruttare meglio il terreno vuol dire ottenere una maggior quantità di cibo e, come avete potuto capire, anche una maggior varietà. Ultimissima considerazione e poi concludiamo la lezione di oggi. Possiamo proprio capire, ragazzi, che tutte queste innovazioni che avvengono contemporaneamente, innovazione sia degli strumenti che delle tecniche, ci portano ad una vera e propria rivoluzione agricola. Rivoluzione cosa vuol dire? Vuol dire un cambiamento straordinario, un cambiamento radicale. Questo cambiamento radicale ovviamente porta in primis, innanzitutto, un miglioramento nell'alimentazione dei contadini, che possono nutrirsi di più e meglio. Non dimentichiamo però che a partire da questo momento diminuisce il consumo di carne e di pesce dei contadini, perché i signori, che sono i proprietari del bosco, mettono delle tasse sull'uso dello stesso e vanno a proibire la caccia e la pesca. Spero che sia tutto chiaro. Vi auguro un buon lavoro e anche una buona giornata.